Signori, buonasera, benvenuti alla Commissione Economia del 26 ottobre. Verifichiamo i presenti. Pazzola Patrizia sta per arrivare. Zanga Davide, Campana Marco presente. Magistrati Mauro
presente.
Ferrara Alessandro presente. E Gandossi Giorgia. Informo tutti i presenti che oggi l'assessore Moretti non è presente, al suo posto abbiamo direttamente il signor sindaco, quindi risponderà lui agli eventuali punti inerenti il discorso bilancio e quant'altro. Primo punto all'ordine del giorno: approvazione schema di convenzione con la comunità montana per la gestione in forma associata della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Diamo la parola all'assessore cultura.
Buonasera, allora, ma come avrete visto, magari se avete dato un'occhiata alla documentazione, è una convenzione abbastanza semplice e
l'abbiamo consegnata adesso.
Abbiamo vista, la vediamo ora.
Perfetto. Di fatto, come sapete, esiste da tempo una commissione di vigilanza, è sempre stata in di pubblico spettacolo, è sempre stata in capo alla comunità montana Valle Seriana e in scadenza alla fine dello scorso anno dobbiamo provvedere, diciamo, alla stipula di una nuova convenzione. Sapete che ci sono alcune attività che questa commissione svolge proprio relativamente alle attività di pubblico spettacolo che vengono organizzate sia dal pubblico, dall'ente pubblico che dai privati durante l'anno. Alcune di queste normativamente risultano assoggettate al parere, all'espressione del parere di una commissione, che è proprio questa commissione di vigilanza locale pubblico spettacolo, che esamina i progetti e che si reca anche nei luoghi dove vengono svolte le manifestazioni, prescrivendo ovviamente il rispetto di alcune situazioni. Sapete che adesso, anche con la circolare Gabrielli dell'anno scorso, la questione si è fatta un po' più stringente e complessa, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza del pubblico e soprattutto le prescrizioni antincendio, per cui questo ente è indispensabile, diciamo, per svolgere questo tipo di funzione e come in precedenza fatto, l'idea dei nostri comuni, di tutti i comuni della nostra Mediavalle, è quella di sottoscrivere questa. Di fatto è come se fosse un rinnovo, giusto Enzo? Rifacciamo la convenzione con la comunità montana per l'istituzione di questa commissione, che per sommi capi è composta dal presidente della comunità montana, il suo delegato, dal comandante del corpo di polizia municipale del comune in cui viene svolta poi di volta in volta la manifestazione, da un dirigente medico dell'ASL, da un dirigente dell'ufficio tecnico sempre del comune a cui si riferisce la pratica, dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e da un esperto di elettrotecnica. Per cui ci sono poi delle tariffe che sono già state, credo che le tariffe non siano cambiate, si fanno sempre riferimento a quelle che sono state a suo tempo pubblicate. Adesso vediamo un attimo dove.
Non sono indicate qui.
Non sono indicate.
No, quindi era meglio fare un allegato.
Ma non sono determinate da noi.
Non sono determinate.
No, competenza determinate della comunità montana.
No, quello no. Però mi sembra che fossero già, sono già vecchi di parecchi anni, mi sembra. Comunque, ecco, quello è, giustamente sono tariffari che poi vengono resi pubblici agli enti e ai privati che si sono obbligati ad avvalersi, diciamo, di questa commissione. L'obbligo, diciamo, l'obbligo di acquisire questa autorizzazione della Commissione di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo, rientrano gli spettacoli pubblici con un'affluenza prevista maggiore di 200 persone. Al di sotto la normativa consente, diciamo, l'autocertificazione di un tecnico, per cui più di 200 persone e ovviamente dove ci sia un pubblico confinato in un luogo ben definito. Ad esempio, Yangentown, per fare un esempio, potevano esserci anche più di 200 persone, ma non era un luogo recintato, definito, chiuso, e dove erano identificate delle vie di fuga, perché, come sapete, l'area feste del comune è un luogo aperto, uno spazio aperto, accessibile da tutti i lati. Per cui in questi anni abbiamo avuto anche l'opportunità di approfondire con la comunità montana, perché la normativa non è sempre di facile interpretazione, però ci hanno aiutato anche per capire quali tipi di manifestazioni fossero soggette o meno a questo tipo di controllo. Ecco, la convenzione ha una durata di
3 anni,
esatto. Ecco, in teoria poi anche questi se ci sono manifestazioni ricorrenti, mi corregga se sbaglio, Lorenza, diciamo il parere è valido per 2 anni, giusto?
Se abbiamo chiesto alla comunità montana di prorogarlo
al termine,
l'autorizzazione per 3 anni,
anche perché una manifestazione ricorrente fatta nello stesso luogo con le stesse attrezzature, richiamo sempre la Young and Town, che è sempre il palco in questo modo, la tenda dove fanno somministrazione di alimenti e bevande, alla fine
la Bergen Freccia,
una manifestazione del genere avesse necessità di un parere del genere, dovrebbe, perlomeno se non cambiano le condizioni, avere la possibilità di reiterare la manifestazione per un tempo, anche perché comunque i pareri vanno, mi sembra, dai 300 euro in su, e poi se fanno anche il suo prologo diventano 600, per cui per realtà associative come quelle che operano sul territorio sono costi che non sono indifferenti. Per questo, giustamente, come dice Enza, abbiamo chiesto alla comunità montana di prorogare almeno di un anno, da 2 o 3 anni, la validità delle autorizzazioni, qualora non intervengano delle modifiche, diciamo, del progetto e della richiesta che si fa.
Interviene anche Davide Zanga nel frattempo.
Quindi, allora, questa convenzione la facciamo oggi e fino ad oggi non c'era, quindi, cioè, nel senso, non è un rinnovo di una convenzione che c'era,
no,
già.
No, è nuova.
Ah, ok,
è nuova.
Per il comune di Albino è nuova.
C'era già anche prima. È nuova nel senso che quella vecchia è scaduta. Quindi di fatto non è un rinnovo, ma è formalmente è nuova la convenzione.
Però la convenzione non ha durato i 3 anni, perché qua vedo che c'è scritto che è concesso a tempo indeterminato. La durata di 3 anni vedo che è prevista,
che non è chiaro,
sulla commissione
per i componenti,
corretto?
Sì.
Ah, okay. Sull'articolo 5 non si potrebbe riportare la durata della presente convenzione di 3 anni
nel testo della delibera lo mettiamo per 3 anni. Stiamo preparando il testo di approvazione della convenzione,
cioè noi aderiamo per 3 anni a questa convenzione.
L'hanno proposto anche loro per 3 anni.
L'articolo 2 è a tempo indeterminato, salvo la possibilità di revoca da parte dei contratti che prevede 6 mesi.
L'articolo 5 prevede anche la possibilità di poter revocare.
Quindi noi però abbiamo la convenzione per 3 anni nel testo della delibera.
L'hanno mandato loro lo schema della delibera, oltretutto.
Sì.
Poi non abbiamo. Vabbè, lo metto col punto di domanda.
Proviamo a
provare lo schema di convenzione.
Perché c'è una durata di 3 anni, ma è quella
che incarica la commissione.
Ogni 3 anni la commissione
viene rinnovata.
Io l'ho già visto. Sì. Infatti, vedi che
è quello che chiede la commissione. È per quello che chiedo se è un rinnovo di questa convenzione, perché questa viene data a tempo indeterminato. Quindi,
ma secondo me la convenzione non ha una scadenza, perché si può uscire quando comunque si dà un preavviso di 6 mesi, poi vengono rinnovati i membri che la compongono.
Però sono due cose diverse, cioè sono due durate diverse.
Però nella proposta di delibera si deriva per 3 anni. Adesso vado a vedere invece se è a tempo determinato,
perché quella in essere era stata deliberata nel 2006,
una
nel 2017. Quella che è in essere, deliberata dal Consiglio Comunale nel marzo 2006, in scadenza al novembre 2017. Lo schema approvato dalla comunità montana adesso del luglio 2018 è quello che è successivo, diciamo, alla convenzione che è scaduta a novembre dello scorso anno.
Quindi la convenzione scaduta aveva una scadenza.
Esatto.
Questa qua no.
Questa invece no.
Così come è scritta, poi magari noi l'andiamo
scritta,
a fare, certo, per 3 anni.
Però non è l'impianto di delibera.
Ma si può uscire dando un preavviso di 6 mesi?
ho vero. Capito, però non è
quello le... No, io sta cosa l'ho già vista in comunità mondiale, per quello, anche se non ho il testo, okay. È per quello che dico, l'ho già vista.
E allora lasciamola così.
Cioè, se noi vogliamo uscire a gennaio del 2020, fra sei mesi, diciamo, noi non vogliamo far parte.
Ma il tema è che no, prima, cioè adesso c'era una convenzione che aveva una durata 10 anni, ci dice l'assessore. Da oggi approviamo una convenzione che ha una durata illimitata nel tempo. Possiamo uscire quando vogliamo, ma è una durata illimitata nel tempo. Non è tre anni, perché la durata di tre anni è quella della commissione che sovraintende alla. Cioè, tutto qua è per capire cosa c'è scritto.
C'è un passaggio normativo, perché prevede che abbia una durata almeno triennale la norma.
Almeno, non di meno.
La norma che infatti io ho citato nella delibera, che non vi ho presentato perché non è chiusa, e la prevede che vengano gestiti in forma associata dei servizi per una durata almeno triennale, quindi deve essere almeno di un triennio la durata.
Quindi vuol dire che comunque prima del triennio noi non possiamo.
No, altrimenti non è una forma associata convenzionata di un servizio. Certo.
Però di fatto noi su questa, la proposta che è stata approvata dalla comunità montana a luglio, non ci si è modificato,
è questo.
Sì. Perché comunque approvata dalla comunità montana, sì, su parere poi dei delegati in comunità montana, sì, per cui noi andiamo a recepire questa senza, sì, modifiche.
Sì.
Quello che è ovvio che
sì, poteva essere specificato meglio,
sì. Eh sì, perché comunque cioè, si poteva mettere qua il riferimento normativo, certo, in modo tale che fosse chiaro che comunque per tre anni non la devi tenere,
quello stiamo citando noi nello, sì, schema, sì. Questo è quanto loro hanno trasmesso,
per... sì. Poi è vero che va bene secondo me la formula della temporale, della validità temporale, perché altrimenti fra tre anni ci troviamo ancora a dover istituirla, e alla fine ci avvaliamo sempre della comunità montana, perché comunque continuiamo ad avvalerci da anni della, di fatto io da quando conosco questa commissione è sempre stata in capo alla comunità montana, quindi di fatto catalizza questi che
anche sono le volte che l'ho coinvolta e vista come comunità montana,
diciamo anche prima di questa amministrazione ovviamente. Nel senso, sì, sì, che certo, è da anni che c'è questa commissione e fa sempre capo.
Quindi questa convenzione è una convenzione tipo che poi viene approvata in ogni singolo comune, certo, esatto, tra comune e comunità montana.
Esatto. Sì, no. Domande, dubbi? Altre cose, assessore? O...
No.
Quali
tariffe sono state approvate? Sono state approvate in giunta a febbraio 2016, giunta comunità montana.
Ok. Possiamo passare ai punti successivi. Allora diamo la parola al signor sindaco, che ci parlerà appunto delle variazioni del bilancio consolidato e di tutto quello che interviene sulla sua figura.
Come potete vedere, non è arrivato lo schema delle variazioni, perché abbiamo ancora delle incertezze su una serie di entrate, sia in ordine di oneri di urbanizzazione, sia di trasferimenti da organismi sovraordinati. Per cui, per evitare ancora poi di fare delle altre variazioni di bilancio in un altro consiglio comunale, abbiamo messo in stand-by queste variazioni, in attesa che siano meglio definite queste entrate, sia per quanto riguarda la questione degli oneri che questi trasferimenti da enti sovraordinati. Per cui niente, li rimandiamo a un'altra situazione, per evitare di nuovamente poi rimbastire un'altra variazione delle dotazioni di competenza di bilancio. Per cui direi passare al...
Passiamo direttamente quindi al punto 3. Quindi bilancio consolidato 2017, relazione sulla gestione consolidata. Perfetto. E nota integrativa. Prego ancora, signor sindaco.
Come voi tutti sapete, ormai è già il secondo anno che normativamente i comuni sono obbligati a, oltre alla ricognizione sullo stato delle società partecipate, anche a produrre il bilancio consolidato. Eccoci qua. Noi abbiamo la partecipazione in 5 società, ma il bilancio consolidato deve prendere in considerazione quelle società che, a cui noi abbiamo effettivamente affidato un servizio, per cui vedrete che in questo bilancio consolidato, che è il secondo che viene redatto quando la norma lo prevede, no, è ancora esclusa la servizi comunali, perché il bilancio consolidato fa riferimento all'esercizio 2017 e nel 2017 non avevamo ancora affidato nessun servizio alla servizi comunali, per cui è diviso, vedrete dove è qui il gruppo che vi ho fatto vedere prima Enza, eccolo qua, noi abbiamo, è diviso in due parti, abbiamo quelle che sono le, sono la pagina 15, gli enti, le aziende, le società che compongono quello che viene formalmente tecnicamente chiamato il gruppo di amministrazione pubblica, e poi abbiamo invece enti, aziende e società che compongono il gruppo incluse nel bilancio consolidato, sono pagina 16. Pagina 15 ovviamente sono elencate tutte le sei società del gruppo di amministrazione pubblico: l'Anita SRL, l'Unigas Distribuzione SR, Consorzio Territorio Ambiente SPA, che è quella di quello di Raniche, i servizi sociosanitari Valseiane SRL, quella dell'ambito, l'Uniacqua SPA e le servizi comuni all'SPA. Estrema destra, sulla colonnina, vedete le quote di partecipazione. Allora, queste risultano fondamentali anche se nell'ordine dello 0,26% o dell'1% quando effettivamente noi andiamo ad affidare a, poi a queste società un servizio, come è avvenuto per la servizi comunali. Ma torno a ripetere, siccome l'affidamento del servizio è avvenuto a metà del 2018, il consolidato si riferisce all'esercizio 2017, quando andiamo poi a pagina 16 e andiamo ad analizzare il gruppo delle società o aziende partecipate che vanno a costituire il bilancio consolidato, è esclusa la servizi comunale SPA. Ora, l'esternalizzazione ovviamente diversi servizi da parte del comune, alcuni sono stati fatti per normativa di legge e per volere degli enti sovracomunali, parlo ad esempio del gas, dell'acqua, così via, porta il comune ovviamente a fare un'attenta analisi di quelli che sono i bilanci sia economico che patrimoniale di queste realtà, capire poi ovviamente le strategie da adottare in futuro negli anni successivi per capire se ci sono rami di esercizio in perdita, per capire se bisogna, se invece va tutto bene, gli utili e i servizi erogati corrispondono alle attese. Viene prodotto un complicato foglio in Excel, diversi fogli in Excel, perché ovviamente noi dobbiamo prendere il bilancio del comune e integrarlo con i bilanci delle società partecipate a cui noi abbiamo affidato dei servizi. Si tratta effettivamente di, come del bilancio di un, come se fosse quello di un gruppo. Quando ci sono quei grossi gruppi con la holding, le varie, ecco, è il bilancio consolidato una cosa di questo tipo. Senza entrare nei dettagli, andiamo a vedere quello che è il risultato, ovviamente, nelle prime pagine del bilancio consolidato. Andiamo a vedere l'aspetto patrimoniale. Il risultato nel 2017 che il comune di Albino, tenendo presente proprio sia il proprio bilancio, parlando dello stato patrimoniale, che quello delle società partecipate con le rispettive quote di partecipazione, presenta al 2017 uno stato patrimoniale netto consolidato pari a 38.224.899. Rispetto al 2016 vedete che abbiamo più di 10 milioni in meno dello stato patrimoniale consolidato. Come mai questo? Perché obbligati a fare il nuovo inventario di tutti i nostri beni e utilizzando chiaramente i nuovi parametri per fare questo inventario, è evidente che certi beni, sia immobili che mobili, hanno subito un deprezzamento. Teniamo presente poi anche gli stati di ammortamento dei, e quindi alla luce del nuovo inventario siamo arrivati a avere un patrimonio netto che risulta 10 milioni in meno rispetto a quello del 2016, proprio perché allora non avevamo ancora fatto quell'inventario.
Ci siamo, esatto.
Quindi la riclassificazione ha adeguati valori,
diciamo, per dire banalmente, questo tavolo aveva un valore di 100 euro, con questo nuovo inventario, che voi sapete è stato fatto l'anno scorso, con questo nuovo inventario, tenendo presente questi criteri, questi nuovi parametri che sono quelli appunto usati anche per le ditte private, ha portato questo tavolo invece di valere 100 euro a valere 80 euro. Ecco, la butto così la banalità, sì, per farvi capire come mai abbiamo il valore patrimoniale in meno non dipende dalle nostre società partecipate, ma è tutto in capo al comune ed è frutto di questa variazione. Nuova revisione, questo nuovo inventario di tutti i nostri beni. Se andiamo a vedere, invece a vedere quello che è il conto economico, cosa possiamo dire qua? È qua dietro, perfetto. Se l'anno scorso, nel 2016, avevamo un risultato negativo di esercizio di meno 108.000 euro, quest'anno invece abbiamo un risultato positivo, un utile di 184.000 euro e 511. Questo è il risultato dell'esercizio 2017 del comune, quindi, e delle sue partecipate.
Quindi il consolidato di gruppo, sì, per usare termini privati, è, esatto, di 184.511, esatto, più.
Non siamo in disavanzo rispetto invece a quello del 2016, che era meno 108.000. Questo è il risultato del conto economico. Ecco, qui abbiamo la ENSA, la nostra responsabile dell'ufficio ragioneria, e che se avete domande da fare vi può sicuramente dettagliare meglio.
Vedo che c'è al punto 24, pagina 8.
Sì.
Il grosso della differenza sul conto economico è quel sopravvenienze attive in sussistenza del passivo, che passa da 87.000 a 643.000.
Sono in prevalenza dell'amministrazione comunale. Uh-huh. Quando si parla di insussistenza si parla di crediti eliminati,
quindi i
famosi residui attivi che vengono stralciati e creati i fondi,
quindi sostanzialmente è minor passivo,
esatto,
tra virgolette.
Sì. Sono le nostre voci.
Quindi minori incassi delle sanzioni, sì, delle multe, per esempio.
O questi. Ma anche le voci più importanti sono quelle dell'ente, perché ad esempio nella ditta si parla di rate e risconti, però invece si parla di insussistenza dell'attivo, insussistenza del passivo, sono, okay, i nostri residui.
Okay.
E sono significativi in termini di valore.
Altre domande da fare?
Che domande?
Abbiamo cercato di dare un contenuto descrittivo anche nella nota integrativa, quindi penso che molti quesiti, okay, molte domande possono trovare risposta nella nota allegata.
E quindi non è la cifra che compare negli altri tipi di attributi, allora nello stato patrimoniale.
I crediti di natura tributaria, i crediti di natura tributaria sono quasi esclusivamente del capofila, diciamo, del comune.
La nota integrativa fa parte, la troviamo,
è
la
tutta
parte
questa. Tutta questa.
Quindi non è una parte, è tutto,
no,
insieme.
No, è un tutt'uno. Poi avrete il testo della delibera che vi darà qualche elemento in più con la convocazione.
Il conto economico invece del solo comune, del solo ente?
Quelli sono, l'avete rilevato dal rendiconto, quando abbiamo approvato il rendiconto, se vi ricordate, abbiamo, sì, approvato il rendiconto finanziario, il rendiconto economico e patrimoniale.
Okay.
Quindi l'abbiamo approvato ad aprile del
2020. Sì, no, certo, però pensavo che ci si potesse riportare
anche
qui.
Sono tutti fogli in più di calcolo, ma che sono nostri interni di Excel, è un software che collega, uh-huh, tutto, però, okay, il ricaricamento di tutti i dati, però solitamente sono difficilissimi sia da usare che da comprendere,
no.
Credo sia opportuno, però se li chiedete io ve li do, non c'è niente di nulla di segreto,
assolutamente.
Se vi volete divertire e vi faccio avere.
Il consigliere magistrati che non vedeva l'ora di vederli.
Sì, non vedi come scatti,
eh? No, visto. Non sai più come stare fermo sulla sedia. Dubbi, curiosità?
Se li volete mettere a confronto, li lascio. Tutti i dati di ogni singola,
possiamo passare al punto successivo, vari eventuali,
dove no, c'è un riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.
Ecco, sarà che viene visto nel punto vari eventuali.
Ah, nelle varie eventuali. Allora, pensavo che fosse un punto predefinito. Qui abbiamo un riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio pari a 3.067,25 euro a favore della signora Carrara Oriana, a titolo di rifusione per un doppio grado di giudizio. La questione risale, non dico alla preistoria, ma quasi, perché si parte da un ricorso al TAR da parte della signora Anna Carrara di fronte a un titolo abilitativo rilasciato dal comune, un titolo abilitativo edilizio di sanatoria ancora del 2007. In primo grado di giudizio, diciamo, di fronte al TAR, la ricorrente si vede rigettata il ricorso. Poi la signora Carrara Oriana procede a fare un ricorso invece al secondo livello, cioè al Consiglio di Stato, evidenziando altri aspetti. E questo viene portato avanti, il ricorso al Consiglio di Stato è del 19 novembre del 2014. A questo punto, come potete anche leggere dalla relazione che è stata prodotta dalla nostra avvocatura interna, una serie di considerazioni sottoposte poi anche alla giunta comunale. Una di queste riguardava appunto il sopraggiungere di altre considerazioni di ordine tecnico, urbanistico ed edilizio. Non vi era richiesta di risarcimento danni da parte del ricorrente nei confronti del comune. Noi eravamo anche obbligati, dal momento che la nostra avvocatura interna non ha ancora i titoli per costituirsi, rappresentarci di fronte al Consiglio di Stato, siamo stati obbligati a dare un incarico a un legale esterno, non certi di poter poi vincere, quindi abbiamo valutato di non costituirci di fronte al Consiglio di Stato, altrimenti in caso di soccombenza, ma avremmo tutti i dubbi di, avremmo non solo speso due volte, ma sarebbe costato di più, perché un incarico a un legale esterno, andare giù a Roma e compagnia belle, per cui queste considerazioni ci hanno portato a non costituirsi in giudizio di fronte al Consiglio di Stato. Le nostre memorie sono state comunque trasmesse, perché erano tali e quali del ricorso al TAR, si sono costituiti comunque i controinteressati, che erano i titolari del titolo abilitativo messo appunto in contestazione da parte della signora Carrara Oriana. Niente, il Consiglio di Stato ha dato la sua sentenza quest'anno nel 2018 e ha ribaltato quella del TAR, e di conseguenza adesso noi siamo chiamati a chiaramente rifondere le spese legali alla signora Carrara Oriana. Quindi qui siamo a riconoscere la legittimità di questo debito fuori bilancio, andiamo anche con la variazione di bilancio necessaria per mettere a disposizione la somma, andiamo a prendere nell'avanzo vincolato, nel fondo rischi spese legali contenzioso, questi 3.067,25 euro. Non fatemi entrare nel merito tutta la vicenda di tipo edilizio urbanistico, se no mi chiamo qua Tibaldi, perché è una cosa.
Allora, noi riconosciamo, riconosciamo che c'è questa situazione, ma poi lo stanziamento lo fate in giunta, pagamento. Facciamo tutto in un'unica delibera.
Riconoscimento e variazione di bilancio.
Il prelevamento del fondo di riserva, facciamo quello, questo, lo farà
questo, perché questo fondo rischi legali, sì, era preventivato. Nel fondo rischi legali,
quindi non lo deve fare la giunta avanzo, perché era già
stato, non bisogna fare la variazione,
è un altro fondo, no, va fatta la variazione, il fondo rischi, ma è una variazione non di competenza della giunta ma del consiglio,
quindi riconosciamo e liquidiamo,
sì, certo, anche se poi si rinvia un atto del responsabile, c'è una determina dopo di liquidazione della somma,
sì, sì, dal mandato politico,
sì,
perché
sì,
venga
dal mandato politico del riconoscimento.
Domande?
Sì. Allora, prego, nella paratide libera vedo che c'è scritto che appunto le somme, allora, vista la nota dell'avvocato da Minelli, con la quale si comunica l'esito dell'appello, nonché si richiede la rifusione delle somme versate alla signora Carrara Oriana relative ai contributi unificati e spese di giudizio sia del primo che del secondo grado. Però vedo che nella sentenza, nel PQM, dice spese del doppio grado e del giudizio compensate. È probabile allora che sia la restituzione delle somme del primo grado che lei ha versato al comune?
Sì, cosa dice?
Questo.
Esatto,
ah, ok.
È la restituzione delle somme.
Lo dice questo.
Perfetto. No, perché
a lei la signora Carrara?
Sono spese del doppio grado di giudizio.
Ah, ok. Ok, ok.
Ok, perfetto.
Cioè, eh sì, no, certo. Cioè li andiamo anche oltre che quelle del
no, però dice prima.
No, allora prima. Il Consiglio di Stato ha compensato le spese del doppio grado, quindi vuol dire che ciascuno si paga le sue spese legali, ma avendo avuto una soccombenza di primo grado, immagino che abbia versato le spese legali al comune.
Sì, è corretto,
perché con la soccombenza l'avranno condannata al primo grado a pagare le spese legali al comune. Quindi tecnicamente il comune, essendo le spese
sta rifondendo quelle del primo grado,
sta restituendo del primo grado.
Sì, sì,
quindi
sì.
È corretto,
è da sistemare.
Cioè, quindi cioè, il comune, tra virgolette, non ci rimette niente, la precisazione è corretta.
No,
andiamo,
è diverso, nel senso che non stiamo rifondendo le spese legali
del Consiglio di Stato.
Esatto, e non del primo grado, ma stiamo restituendo le spese
del primo
che lei ha già versato a noi.
Quindi questi soldi vanno dati alla signora Carrara.
Certo. Sì, 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 sì. Ma non sono le spese sostenute
per il Consiglio di Stato,
ma
anche per il secondo grado.
È il ragionamento che ho fatto io prima, no? Era inutile andare a dare un mandato a un che ci sarebbe costato chissà quanti migliaia di euro, perché alla fine poi sono state compensate, quindi e alla fine dobbiamo solo restituire quelle, esatto, che ha versato la signora, perché era sicuramente al primo grado.
Verità.
Sì, sì, no, ma
sembrava troppo poche per essere un doppio grado.
Ma non sono un avvocato come
no,
per qui, ecco. Io so che il ragionamento che è stato fatto, ho detto cerchiamo di contenere i danni al comune.
Le spese.
Perfetto. Ok.
Bene.
Faccio correggere.
Una domanda. Per quanto riguarda le variazioni, verrà fatta una nuova commissione?
Non arrivano in consiglio comunale. Verrà fatta di giunta.
Con il potere, se ci sarà l'urgenza.
Non le portiamo nel prossimo consiglio, no, perché stiamo vedendo delle entrate, dei trasferimenti che non sono a breve, tra due o tre giorni.
No, però dico, non aspetteremo neanche magari un consiglio nel momento in cui ci sono gli equilibri.
Certo.
Verranno chiuse.
Quelle che possono essere chiuse verranno fatte in giunta, quelle che devono essere portate in consiglio si vedrà in un ambito diverso.
Se posso chiudere, provare eventuali. E do una come si può dire, informazione, delle precisazioni, delle novità su quel famoso bando per l'edilizia scolastica del fabbisogno triennio 15-16-17. Vi avevo già velatamente accennato qualcosa. Abbiamo avuto la conferma definitiva da Regione Lombardia, questo due settimane fa, che il MIUR ha prodotto il suo decreto con cui appunto ha rimesso in gioco quelle economie che si erano avute su quel bando 15-16-17. In sostanza, cosa era successo? Noi per un soffio non eravamo stati finanziati, eravamo all'ottantesimo posto con il nostro progetto sulle scuole medie di Desenzano Comenduno, quindi per poco non eravamo stati finanziati. Ci sono state delle economie perché qualcuno ha rinunciato, qualche comune ha rinunciato a portare avanti il suo progetto, altri hanno speso di meno, è venuto a crearsi quindi un fondo abbastanza consistente di circa 30 milioni di euro. Regione Lombardia ci aveva comunicato che se il Ministero con il suo decreto li rimetteva in gioco su quella partita, noi eravamo dentro, perché eravamo tra i primi non finanziati. Il Ministero aveva comunicato a voce che aveva intenzione comunque di rimetterne ancora nella partita del triennio 15-17, non usarli per altre cose. Il decreto del Ministero, il MIUR, l'ha prodotto due settimane fa, l'ha comunicato alla Regione Lombardia, la quale poi l'ha comunicato a noi. Per cui confermo ufficialmente che abbiamo centrato il bando. Noi abbiamo nel portafoglio in tasca 2.400.000 euro, che era l'80% finanziato, fondo perso dalla regione, su un totale di 3 milioni di euro del quadro economico. Siamo in attesa che adesso la Regione Lombardia ci invii la documentazione di accettazione del contributo. Noi chiaramente una volta firmato l'accettazione del contributo dobbiamo anche indicare in maniera dettagliata qual è la quota parte del comune, la quota parte del privato, e poi ovviamente procedere a sviluppare il progetto, fare la gara d'appalto. Ecco, per quanto riguarda il privato, a breve si saprà chi è, adesso non sono tenuto a dirlo, perché privato che vuole partecipare, vuole organizzare una conferenza stampa e quindi fare un po' come si può dire, creare l'evento, l'atmosfera, chiamatela come volete voi. La tempistica è questa, perché il bando di gara...
È una
gara di tipo europea, visto il quadro economico, per cui sappiamo che ha dei tempi precisi, anche una volta esperito
la provincia.
Bisogna
avvalersi del bando di gara sia per la progettazione che per la realizzazione.
Ci sono due possibilità: o fare un bando per la progettazione e poi una volta in mano andare a fare il bando per chiaramente le opere, o fare anche un bando, un appalto integrato, perché nuovamente il codice contratti ha inserito
il codice contratti lo riprevede,
lo riprevede del bando dell'appalto integrato. Ripeto, siccome un bando di tipo europeo dovrà essere fatto dalla nostra stazione appaltante, che è la provincia, quindi sono dei tempi particolari, perché anche dopo averlo fatto ci sono i mesi,
quattro mesi.
Degli eventuali ricorsi, per cui sicuramente prima di aprile-maggio dell'anno prossimo i lavori non cominceranno. Però diciamo, questa è
importante che vengono fatti.
Un'ottima notizia.
E riguarderà? Concretamente l'intervento.
Allora, il rifacimento completo di tutti i serramenti delle scuole medie di Genzano Comenduno, il cappotto esterno, il rifacimento di tutto l'impianto di riscaldamento, cioè non parlo della centrale termica, tutto il sistema, metteremo un sistema a pannelli radianti, e il rifacimento di tutti i bagni. In più verrà rifatta completamente la palestra.
La palestra viene messa demolita, ricostruita.
È meglio demolirla, fai
sì, sì, no, ricordavo che era sui serramenti, però
esatto, sì, sì, è un efficientamento energetico.
Il progetto riguarda l'efficientamento energetico delle scuole medie di Desenzano Comenduno.
Esatto, è Bondo.
Quindi ci sarà un cantiere aperto lì, e cantiere aperto per
l'altra parte.
La materna.
Ci sei pensionato.
Mentre per quanto riguarda la materna, noi lo sapete, ci siamo classificati al 31esimo posto su 170 circa richieste. Prima di noi, 30 progetti che si sono classificati prima di noi, di Bergamo ce n'è solo uno, cubano come quadro economico circa 20-22 milioni di euro. Il budget è superiore ai 100 milioni di euro.
Okay. Ci siamo
aspettando anche qui il decreto del MIUR, perché questa è la classifica, la graduatoria della regione. Stiamo aspettando un ulteriore decreto del MIUR, del Ministero, che dica bene, formalizzo e quindi attivo casse, depositi e prestiti anche.
Il decreto del MIUR su questo intervento arriverà probabilmente
ci disassa di qualche mese rispetto a questi qui delle medie, parlo delle scuole dell'infanzia unificate, e lì ecco il quadro economico è di 2.400.000, di cui quasi 2 milioni, sempre 80% come contributo regionale a
fondo perduto.
Niente,
quindi mi sembra un grande risultato. Ringraziamo il sindaco per averci informato della cosa e tutti quelli che hanno collaborato a poterlo ricevere. Se non c'è altro, 19:50 chiudiamo la commissione. Grazie a tutti, buona serata. 18:50, scusate.
Bisogna tirare dietro, allora farò portare.